Food con Maria Chiara Anelli.
Eccoci di nuovo in Healthy Food, come succede ogni giorno alle 15.30 in replica alle 20 con Fabio Calvari e la dottoressa Maria Chiara Anelli. Ciao Maria Chiara.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, intanto bentornata in radio. Ormai tu vivi qui.
Praticamente.
Vivi qui in radio e negli appuntamenti con Healthy Food, ma anche almeno un paio di volte a settimana durante la diretta di Food Luck la mattina dalle 10 a mezzogiorno, e poi le docenze per Italian Chef Academy, in più i tuoi pazienti.
Tra un po' non ne potranno più di me.
Esatto, e in ogni dove. L'altro giorno ho aperto il frigo e dentro c'era Maria Chiara Anelli. Ho detto: ma pure qui stai. Va bene. A proposito di frigo, dentro il frigo noi mettiamo un sacco di cose. Una tra tutte, il latte.
Il latte.
E siccome oggi parliamo del latte, allora, quando si dice latte, io ti dico da ignorante: parzialmente scremato o intero. Per me è finito. Cioè, per me esistono questi due tipi di
quello
latte.
È latte,
per
punto.
Me il latte è questo. E immagino, certo, che più o meno la gente sappia questo del latte, ma del latte invece c'è da dire un sacco di cose, tant'è che gli abbiamo dedicato una puntata di Healthy Food. E iniziamo col latte, vai.
Va bene.
Mai piangere sul latte versato, ma su quello spiegato bisogna ridere, soprattutto sorridere. Sentiamo.
Guarda, innanzitutto ne mettiamo un terzo accanto a quello che hai detto: intero, parzialmente scremato o scremato.
Ah, già, anche, c'è anche quello scremato, è vero.
Quello che possiamo chiamare amorevolmente acqua sporca, per quanto sì, è inconsistente. Questo perché queste tre differenziazioni riguardano la quota di grassi che contiene il latte. Quindi il latte intero è latte in quanto tale, per cui con tutta la sua quota di grassi, che nel latte effettivamente è quello che noi chiamiamo la panna. Il parzialmente è stata dimezzata la quota di grassi e nello scremato è stata quasi del tutto eliminata. Per cui anche quando noi andiamo a prendere magari i famosi yogurt magro o comunque latticini light, eccetera, non pensiamo che chissà quali artifici chimici o tecnologici o additivi ci siano dentro. Semplicemente sono latticini prodotti a partire dal latte scremato, quindi dove naturalmente dalla base, dal latte appunto, non ci sono i grassi e quindi la quota calorica risultante è inferiore.
Ecco, la mia informazione sul latte, grazie a questo, ad avermi ricordato anche lo scremato, finisce qui. E quindi potremmo dire arrivederci a tutti, è stato bello stare in Healthy Food. Invece no.
Un'altra differenziazione importante è tra il latte fresco e il latte a lunga conservazione. Molte famiglie, per esempio, preferiscono il latte fresco, invece altre preferiscono quello a lunga conservazione. La differenza qual è? Semplicemente il trattamento termico che ha subito il latte. Per cui leviamoci dalla testa di trovare al supermercato il latte crudo. Il latte crudo ormai si trova soltanto o nella fattoria o in alcuni distributori dove il latte crudo viene costantemente analizzato per garantirne la salubrità.
E quindi, cioè, per latte crudo intendiamo quello appena munto e venduto.
Esatto, esattamente. Cosa che ovviamente negli allevamenti odierni non è possibile, perché sarebbe troppo alto il rischio di contrarre un'infezione che non deriva dal fatto che magari ci viene da pensare, no, la filiera è contaminata, ma l'infezione risiede già nella mammella della mucca. Quindi non possiamo effettivamente eliminarla se non con quel processo che viene detto pastorizzazione, e quindi ecco perché noi troviamo sul brick o sulla bottiglia di latte latte fresco pastorizzato, cioè un trattamento termico di breve durata che ha subito il latte, che gli garantisce una conservabilità di quei 3, 5, 7 giorni, insomma a seconda di quando è stato prodotto il latte.
Mentre quello a lunga conservazione, che dura anche mesi,
esattamente, subisce un trattamento termico più violento, cioè il latte, il famoso latte UHT, che vuol dire ultra high temperature, quindi un trattamento termico più spinto a 121 gradi per un tempo più breve, che effettivamente gli cambia un po' le caratteristiche organolettiche, tant'è che il latte a lunga conservazione ha un sapore un po' di cotto, un po' più dolciastro, perché alcuni degli zuccheri hanno caramellato, e che però gli conferisce una conservabilità maggiore.
Ho una domanda: se noi dovessimo comprare del latte fresco, no? Pastorizzato, volessimo farlo conservare per più tempo, potremmo trattarlo con queste cose qui?
No, non è un trattamento che si può fare in ambito domestico.
Ok, no, per sapere, no. Sai. No, va no, bene, no. Una mia curiosità, va bene.
E bene, quindi questo per quanto riguarda il latte di mucca e i suoi derivati, più o meno può andare bene come farinatura di base. Vogliamo parlare delle proprietà nutrizionali magari del latte, perché il latte è uno dei pochissimi alimenti che possiamo definire completi. Quindi il latte contiene un'ottima quota di proteine, zuccheri, grassi, naturalmente adesso ti parlo del latte intero, e di micronutrienti come vitamine e minerali che sono in grado di soddisfare il fabbisogno di una persona. E questo perché, beh, è facilissimo spiegarlo, perché per una piccola quota della nostra vita il latte è il nostro alimento esclusivo. E quindi naturalmente deve essere completo. Ovviamente questo poi non succede durante la crescita, ciò non toglie che rimane comunque un nutriente molto importante.
Bene, ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio nel latte.
Sì.
E addirittura qualcuno ci si faceva il bagno nel latte, pensate un po'. E continuiamo questo viaggio nel latte e all'interno di Healthy Food, oggi puntata dedicata completamente a questo liquido bianco che è all'origine anche della nostra vita in qualche modo. Insomma, il primo alimento, come ci diceva Maria Chiara Anelli. A tra poco.
Con Maria Chiara Anelli.
Stiamo parlando con Maria Chiara Anelli del latte, oggi puntata dedicata completamente al latte. Però, correggimi se sbaglio, Maria Chiara, il latte non è tutto rose e fiori come diciamo, perché in alcuni soggetti può generare delle intolleranze.
Sì, assolutamente. Innanzitutto vorrei pormi né dall'una né dall'altra parte, cioè vorrei comunque fare chiarezza senza né demonizzare né incensare questo alimento, insomma, come è giusto che sia. E, allora, per quanto riguarda l'intolleranza al lattosio, sento spessissimo tante leggende in merito. Dunque, l'intolleranza al lattosio è una cosa reale che esiste ed è dovuta alla perdita di un enzima che ovviamente abbiamo alla nascita e nella primissima infanzia, che si chiama lattasi, che è in grado di separare i due componenti del lattosio, che è un disaccaride, quindi uno zucchero, composto da glucosio e galattosio, che sono due monosaccaridi. Una volta che questo lattosio viene digerito, viene immesso nell'intestino, la lattasi agisce in maniera tale da rendere disponibile l'assunzione quindi del monosaccaride glucosio e del monosaccaride galattosio. Che cos'è l'intolleranza, quindi? Perdendo questo enzima, noi non siamo più in grado di operare questa separazione, per cui il lattosio rimane nell'intestino ed ha un effetto osmotico, cioè richiama acqua nell'intestino. Ovviamente nell'intestino l'acqua non deve esserci, anzi il passaggio nell'intestino è fatto apposta affinché tutta l'acqua si assorba. Quindi quali sono i rischi? Beh, innanzitutto tutti quei disturbi intestinali che, diciamo, anche per farla un po' più leggera, mangio una mozzarella, devo correre in bagno,
esatto,
no?
Esatto, il famoso corri-corri.
Esatto, e questo è dovuto proprio all'acqua che si accumula all'interno dell'intestino. E inoltre un altro rischio potrebbe essere quello di una lieve disidratazione, perché questo processo di accumulo dell'acqua è inverso a quello fisiologico.
Bene? Questo
era per dire appunto l'intolleranza al lattosio che cos'è? È normale, perché con la crescita l'organismo naturalmente smette di produrre questo enzima, tant'è che l'intolleranza al lattosio è diffusissima e non si può neanche parlare di patologia, è una condizione praticamente fisiologica. Potremmo quasi dire che è più fortunato chi non soffre di intolleranza al lattosio, o perché magari ha dei disturbi di entità lieve di cui neanche si accorge, o perché il suo organismo continua nonostante la crescita a produrre questo enzima e quindi la persona digerisce tranquillamente il latte.
E per quanto riguarda invece le intolleranze non derivanti da questa mancanza di enzima, ma che ne so, ti parlo del mio caso, sì, e quindi della gastrite.
Sì.
Il latte dà fastidio.
Beh,
a chi ha,
come moltissimi alimenti, i fastidi possono essere legati non solo appunto alla non presenza di un enzima, ma anche a un'intolleranza di stampo più generico e sulle quali, ci tengo a dire, c'è ancora molta chiarezza da fare. Per cui io stessa sono, diciamo, tra virgolette, vittima di alcune intolleranze che, una volta diagnosticate con dei metodi scientifici, mi hanno effettivamente tolto molti disturbi di cui soffrivo. Per cui il latte, che è un alimento molto molto complesso, è praticamente sicuro che possa dare disturbi sotto altri aspetti. Il consiglio che io do spessissimo a chi magari sospetta delle intolleranze ma non si fida dei test attualmente sul mercato o non vuole magari ancora fare un test è quello di ascoltarsi e osservarsi in maniera tale da individuare qual è l'alimento che ci porta questi disturbi.
Bene, e poi del latte possiamo ancora dire anche il latte e i suoi derivati, che era una volta un gruppo
musicale.
Un gruppo musicale. Latte, sì. E i suoi derivati, possiamo parlare anche dei derivati del latte?
Sì, anzi, mi piacerebbe, se ho mezzo minuto, fare una differenziazione tra quelli che sono i cosiddetti latticini, quindi, o meglio, quelli che noi chiamiamo latticini, ma che sono i formaggi, per così dire, freschi, e i formaggi stagionati. Ricordiamoci che per le persone intolleranti al lattosio, i formaggi stagionati a pasta dura, parmigiano, pecorino, non contengono lattosio, perché il lattosio, così come la quota, diciamo, zuccherina e delle proteine del siero, vengono perse nella tecnica di lavorazione, quando si fa appunto la cagliata e quando si fa stagionare la parte solida, insomma, del derivato. Il lattosio viene perso, viene invece conservata la quota di caseine, che sono le proteine più nobili, e la quota di minerali e vitamine. Per cui, se dovessimo appunto andare al ristorante intolleranti al lattosio e ci mettono il parmigiano sulla pasta, mangiamolo tranquillamente.
Va bene, continuiamo tra poco nell'ultima parte di Healthy Food a parlare del latte e di tutto quello che ancora non abbiamo detto e, come ci aveva già anticipato all'inizio di trasmissione, c'è molto da dire sul latte. Continuiamo tra poco.
Con Maria Chiara Anelli.
Siamo in Healthy Food, siamo tornati in Healthy Food, ultima parte di oggi dedicata al latte e a tutto quello che gira intorno al mondo del latte. Abbiamo parlato del latte, dei suoi derivati, delle sue caratteristiche, intolleranze, ma ci sono anche altri, come dire, altri tipi di latte.
Il latte non latte.
Il latte non latte, ecco quello che. E qual è questo latte non latte?
È molto frequente che la maggior parte delle persone, o per intolleranze o per scelta di vita, scelta etica, o per semplicemente curiosità e voglia di variare, sposti l'attenzione su un latte di origine vegetale, che ovviamente non ha nulla a che vedere con latte vaccino, è un alimento completamente diverso, ma che comunque può dare quella soddisfazione magari del rituale mattutino dei cereali nel latte o dell'inzuppo dei biscotti nel latte. E, o anche, perché no, delle ricette. Io stessa ho elaborato delle ricette appunto per persone che non prendono il latte di origine animale, e l'utilizzo di latti alternativi, chiamiamoli, di cui probabilmente il più famoso è il latte di soia, ma unicamente perché è il più diffuso e, a mio avviso, ha il sapore forse più accettabile, più simile a quella che è la sensorialità del latte. Questo però non toglie che in commercio, anche reperibili in maniera facilissima, ci siano latti derivati da altri tipi di cereali. Nel caso della soia, ovviamente è un legume, però troviamo latte di farro, latte di kamut, che io ovviamente li ho provati tutti, che te lo dico a fare.
Non avevo dubbi, guarda, neanche te lo stavo per chiedere.
Il latte di farro e kamut hanno un retrogusto un po' troppo amarognolo, quindi effettivamente per renderli appetibili hanno bisogno di essere zuccherati. Il latte di riso, e poi ci sono tutti i latti derivanti da invece la frutta secca, quindi abbiamo il latte di mandorla, che è buonissimo, il latte di... ho provato il latte di noci di macadamia, buonissimo.
Non so neanche cosa siano le noci.
Le noci macadamia sono come delle nocciole, molto più della grandezza di una noce, però sono noci, non sono nocciole.
Ah, vedi?
Hanno praticamente questo griglio che è liscio, invece che tutto frastagliato come quelle che conosciamo noi. E il latte di cocco. Allora, il nome latte in questo caso deriva da che cosa? Dal fatto che in primis si tratta di una bevanda bianca o biancastra arricchita e che comunque comprende una quota di carboidrati, una quota di proteine e una quota di grassi, per cui in questo modo queste bevande si sono, diciamo, guadagnate il nome di latte.
Cioè il prefisso latte.
Ecco. Esatto, esattamente. E, però ecco, ricordiamoci che effettivamente è un'altra cosa. Il processo di estrazione si ottiene per lo più mettendo a mollo queste sostanze, questi cereali o legumi a seconda del tipo di latte, mettendolo a mollo in un mezzo liquido acquoso, quindi normalmente acqua, e attendendo che l'acqua estragga da questi chicchi o noci o frutti tutte le loro sostanze nutritive, poi viene filtrato e viene impacchettato, venduto
e bevuto, perché manca l'ultimo passaggio.
Esatto. Ricordiamoci che sia il latte di origine animale sia quello vegetale è sempre una emulsione, cioè un miscuglio di acqua e sostanze grasse, quindi oli.
Va bene, senti, abbiamo ancora un minutino.
Ah.
Sul latte di capra.
Sì.
Latte di capra o non so quali altri, latte di pecora forse.
Capra, pecora e asina.
Esatto,
anche, sì.
Ecco, cosa possiamo dire? Quali sono le caratteristiche di questi altri tre tipi di latte?
Allora, guarda, le loro caratteristiche sono, come dire, uguali e diverse, nel senso che parliamo sempre di latte ovviamente di origine animale, ma possiamo trovare una costituzione piuttosto disparata a seconda proprio di dove andiamo a pescare di proteine, carboidrati e grassi. Quello che però, diciamo, mi viene da dire principalmente, ricordiamoci sempre che oltre a essere più nutrienti, chiaramente il latte di capra e di pecore, infatti spesso si sente di darlo ai bambini, hanno una quota di lattosio inferiore, quindi se noi abbiamo un'intolleranza potremmo fare questa prova, però ricordiamoci sempre che hanno delle molecole volatili molto molto marcate, cioè hanno degli aromi fortissimi, specialmente il latte di capra. Per cui se vogliamo magari abituare il gusto di un bambino al latte di capra, iniziamo o diluendo questo latte o mischiandolo col latte di mucca, perché effettivamente sono proprio alcuni acidi grassi che sono in questi latti di capra e di pecora. Addirittura, pensa, c'è un acido grasso che si chiama acido caproico.
Pensa un po', quindi.
Proprio perché ha questa aromaticità molto molto tipica che, essendo molto pungente, è più facile che non piaccia, che non ti piaccia.
Va bene, tempo finito.
Tempo
anche
scaduto.
Però, tempo scaduto anche per oggi. Io ringrazio la dottoressa Maria Chiara Anelli, farmacista e biologa nutrizionista, per tutto cioè, la condivisione del suo sapere che sta mettendo a disposizione di Radio Italia Chef Academy, di Healthy Food, che è un programma che vi ricordo in onda tutti i giorni dalle 15.30 e alle 20 in replica. Grazie Maria Chiara e ci diamo appuntamento domani.
Okay,
facciamo così,
grazie a te.
Grazie anche da Fabio Calvari e buona continuazione su Radio Italian Chef Academy.